proprio per rinnovare la nostra fede nell'Eucaristia, dobbiamo sempre anche rinnovare il proposito quotidiano, all'inizio della giornata, cioè soprattutto nell'Eucaristia, anche nell'esame di coscienza e nel proposito, sempre in questo momento, guardando se abbiamo, se ci siamo ricordati di invocare lo Spirito di Dio.
E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi, e si alzarono in piedi, con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: «Salite quassù!» E salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare 1/10 della città. Perirono in quel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ed ecco viene subito il terzo guai. Parola di Dio.
E come sappiamo ci sono molte opzioni diverse, molte incertezze anche, soprattutto sull'identificazione dei due testimoni, anche sul fatto che siano personaggi singoli, cioè persone o del passato, del presente dell'autore o del futuro. Vengono descritti come Mosè ed Elia, ma vengono anche identificati con i due ulivi che stavano, quindi Zaccaria, in quel caso Zaccaria si riferiva al sommo sacerdote e a Zorobabele come capo civile, come discendente di Davide, quindi i riferimenti sono più di uno, ecco. Oppure come veramente testimoni futuri, se riguarda il futuro, la profezia, come io suggerivo, ma non è una cosa così chiara. Quello che è chiaro è che si tratta di Gerusalemme, direi che questo va accettato, anche se anche questo da molti esegeti è trascurato o cambiato. Per esempio, chi identifica i due testimoni, è una lunga tradizione in questo, con Pietro e Paolo, è chiaro che è in difficoltà su Gerusalemme. Non sono morti a Gerusalemme, né Pietro né Paolo, secondo la tradizione. E quindi dovrebbe essere Roma questo. Io starei al fatto che è Gerusalemme, mi pare che questo sia confermato, c'è il Tempio, eccetera, è detto in modo esplicito dove il loro Signore fu crocifisso. Questo a me sembra più chiaro, ecco. Comunque vediamo insieme questa parte, questo esito della testimonianza, che può essere intesa anche non solo, ripeto, da, come due personaggi, ma può essere anche intesa, come alcuni vogliono, come rappresentativi della comunità.
Il Io butto lì un'interpretazione che però viene solo dalla mia riflessione, quindi non è stata verificata in nessun modo. Io considerando che il quadro di questi due testimoni sia all'interno ancora del secondo guai, e poi al versetto 15 c'è il settimo angelo che suona la tromba, quindi la settima tromba, e nel cielo si odono voci potenti che dicono: è stato instaurato il regno del mondo che appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. E poi si comincia a parlare del Cristo. Allora mi chiedevo se questi due testimoni uccisi dalla bestia a Gerusalemme, che si chiama Sodoma ed Egitto simbolicamente, non siano invece due precursori, i martiri precursori. Non saprei identificarli. Comunque, e neanche saprei spiegare perché parla di tutte le genti che li vedono.
Precursori di chi?
Di Cristo. Cioè, che facciano parte della schiera di coloro che hanno versato il sangue dal giusto Abele fino a Zaccaria, figlio di Baracchia, è ucciso tra il vestibolo e l'altare, perché dice che sono Mosè ed Elia e hanno questi tratti, quindi mi chiedevo se non siano quelli che anticipatamente hanno versato il loro sangue per l'agnello. Qui non si parla ancora di per sé di testimoni di Gesù, proprio di Gesù, però sono testimoni di Dio. Certo che non riesco a dire, sembra una missione rivolta a tutte le nazioni, comunque sono tutte le nazioni che li vedono, che li vedono la loro missione, loro erano il tormento di tutta la terra, sembra dire, e sono tutti i popoli che li vedono, lo dice al versetto 10, e quindi se fossero testimoni precursori, sì, non saprei spiegare.
Non do un'interpretazione complessiva, faccio solo qualche... guardo alcuni punti. Un punto su cui volevo tornare era che l'inizio del capitolo è legato a questa misura: alzati e misura il santuario, l'altare, e poi c'è questa cosa particolare che deve anche misurare il numero di quelli che adorano, che è una cosa differente. Le altre volte, in Ezechiele, in Zaccaria, sono le misure del santuario, non degli adoratori. E laggiù in Ezechiele e Zaccaria la misura è precedente alla restaurazione, è un segno positivo questa misura. E, ecco, questi versetti sono rimasti in capo a tutta la parte che stiamo guardando anche oggi. E c'era questo aspetto dell'atrio lasciato in balia dei pagani. Quindi io continuavo a pensare che comunque siamo nel tema di Gerusalemme, di un qualche cosa che sarà riedificato, ma che conosce anche una parte di devastazione. E in questo senso qua, questo fatto che sia stato dato in balia dei pagani mi pare che renda Gerusalemme il posto che congiunge le genti e il popolo di Dio, il popolo di Israele. E in questo senso qua, il fatto che oggi troviamo una risonanza, diciamo così, universale, non la sento contraddittoria con la identificazione di Gerusalemme come luogo in cui questi eventi sono collocati, perché appunto in Gerusalemme però ci sono anche i pagani presenti. E questa era una prima osservazione. E quando dopo il compito di misurare non si ritorna più su questo, a me non mi pare, e il testo poi si ferma sui due testimoni. Dei due testimoni A me pare che è vero che la conclusione è nuova, cioè i superstiti davano gloria. Però mi sembra che ci sia una svolta dentro al racconto, cioè la svolta è non in sé sulla testimonianza, ma specificamente su questo riprendere vita dopo 3 giorni e mezzo, perché in sé è già stato richiamato quando vengono uccisi, questo è motivo di festa per tutto, perché erano il tormento degli abitanti della terra, quindi fino a che si arriva alla loro uccisione non c'è stato un moto di conversione, anzi l'uccisione è l'apice del rifiuto. E, però questo fatto qua, che dopo 3 giorni e mezzo, dopo un tempo spaccato a metà, il soffio di Dio li fa risalire, poi sulle nubi vengono chiamati al cielo, è una raffigurazione molto evocativa anche di tutta la vicenda di Gesù. Questa partecipazione alla risurrezione e ascensione di Gesù, questo è il grande punto che fa scattare invece un movimento nelle genti di gloria, di glorificazione di Dio. L'ascensione e il terremoto concomitante. In questo senso qua, quindi, questo era il secondo aspetto, cioè che mi pare che non è solamente la loro testimonianza, ma è un fatto, diciamo, è la fedeltà di Dio alla loro testimonianza che li riscatta dopo la morte, il punto, e che ha un rilievo visibile, e che questo porta un ripensamento.
A me ha colpito anche il fatto che ieri avevamo letto che questi due erano invincibili, cioè che se qualcuno provava a fargli del male, dalla loro bocca sarebbe uscito un fuoco che avrebbe divorato i loro nemici. E oggi invece, però, questo finché durava la loro testimonianza, mi pare di aver capito, a parte la durata di questa testimonianza, che questi numeri, 42 mesi che sono 3 anni e mezzo, 1260 giorni che sono 3 anni e mezzo, e poi oggi invece 3 giorni e mezzo, questo mezzo che viene sempre aggiunto, che naturalmente viene dai profeti, però perché viene aggiunto questo mezzo? E poi, e comunque finché doveva durare la loro testimonianza, quei 1260 giorni, c'era come un fuoco che avrebbe divorato i loro nemici. Poi invece oggi dice che quando hanno compiuto la loro testimonianza, allora la bestia li avrebbe vinti e li avrebbe uccisi. Cioè questa cosa quindi è come se prima una potenza grandissima avessero contro il nemico, poi invece si fossero, dovessero cedere di fronte alla bestia. E poi di là diceva che i loro nemici sarebbero stati divorati, qui invece oggi dice che quelli che fanno festa poi invece alla fine avrebbero dato gloria al Dio del cielo. Ecco, cioè, c'è come un rovesciamento di questa situazione, mi sembra.
No, a me sembra che alla fine di questa pericope cioè l'intervento di Dio in questo prodigiosa resurrezione, che segna appunto la conversione, è un trionfo di Dio rispetto a quello che si era visto precedentemente, che sembravano essere i giudizi di Dio che non erano andati a buon fine, ma erano finiti appunto sempre con un rifiuto da parte dell'uomo. Qui invece finalmente i superstiti danno gloria a Dio, e quindi mi sembra che ci sia già proprio nella forza del sacrificio di questi martiri, di questi testimoni, che hanno un po' la stessa sorte del Signore, ecco, quindi c'è la vittoria di Dio finale.
E più una domanda che voglio fare, cioè a me ha fatto impressione questa bestia che sale dall'abisso. Questa bestia io la intendo come la potenza del male, la forza del male che perseguita, che uccide, eccetera. Ma cos'è questo abisso da cui il male proviene? Da dove viene il male? Insomma, qual è la fonte di questa potenza negativa? Cosa vuol dire l'abisso? Ecco, il problema che mi pare che possa essere difficile ma interessante, sapere l'origine del male.
Se questi tre giorni e mezzo, se io seguo sempre la mia interpretazione, che siano precursori di Gesù, e questa risurrezione ricorda quella di, quell'immagine di cui parla l'evangelista Matteo alla morte di Gesù: molti corpi di giusti risuscitarono e apparvero a molti.
Questa osservazione, cioè, potrebbe essere anche suffragata, per esempio, dal capitolo 11 della lettera agli Ebrei, dove si fa tutta una schiera di testimoni, e questi testimoni, soprattutto nella seconda parte del capitolo, sono dei martiri, essenzialmente, che vengono perseguitati, eccetera, di cui il mondo non era degno, riprendendo tutta la testimonianza di Israele, perché di questo si tratta, secondo la lettera agli Ebrei, che è in perfetta continuità per l'autore delle lettere agli Ebrei con la testimonianza che devono rendere i discepoli di Gesù, come mi pare che per l'Apocalisse qui si potrebbe anche pensare così. Io personalmente credo che lui pensi, cioè, diciamo, ci sono, che il quadro sia quello del giudizio parziale su Gerusalemme, quindi su Israele, escatologico, ma che comprende anche la storia, un pezzo di storia finale, e lo vedrei appunto in questi 42 mesi e nel fatto che per 42 mesi il Tempio, veramente una parte del Tempio solo, è calpestata dai gentili. Il linguaggio stesso che usa, che è tradizionale, ci fa capire che si tratta di Israele. Quando si parla di gentili, è chiaro che l'alternativa è Israele, e mi sembra che tutto il testo vada in questa direzione, compreso poi dal versetto 15, cioè gli inni a volte esprimono e chiariscono anche, lo che vedremo, questo tempo in cui i gentili dominano, in cui Gerusalemme è calpestata, è il tempo della testimonianza. E forse qui si intendono due testimoni, alcuni vogliono così, ecco, come emblematici della testimonianza, dei figli di Israele, discepoli di Gesù, oppure come due personaggi che indicano la testimonianza finale. Non lo so, questo sono descritti coi tratti di Mosè ed Elia. Ripeto, io personalmente tendo a pensare che si parli del futuro, ma comunque non vedo una contraddizione, ecco. La seconda cosa che volevo far notare è il versetto 7, dove si parla della bestia che sale dall'abisso. E dunque se ne parla in modo con l'articolo determinativo, come in una cosa nota, mentre la prima volta che viene nominata, poi c'è una bestia che sale dal mare, al capitolo 13, c'è una seconda bestia che sale dalla terra, sempre al capitolo 13, corrisponde a una di queste bestie? L'abisso qui corrisponde al mare, o invece è il drago qui? È alluso il drago, perché c'è, secondo l'immagine, se non sbaglio, viene a rileggerlo, c'è il drago, e che poi è specificamente identificato con Satana, il serpente antico, eccetera. Però ci sono le sue espressioni, che sono le due bestie, poi c'è il falso profeta, la bestia che sale dal mare, il potere politico, quindi insomma qui è difficile, alcuni vorrebbero che sia il drago, altri lo riferiscono a quello che dice all'inizio del capitolo 13, e quindi il potere politico che fa guerra, li uccide, insomma. Che si parli della, che qui si aggiunga poi la salvezza finale di Gerusalemme, io lo dedurrei dal versetto 15, però non è ancora nella lezione di oggi, dove si dice che regnerà il Cristo istus aeonas ton aeonon, e questo va bene per sempre, ma soprattutto quello che si dice dopo, versetto 17, 18, ti ringraziamo, eccetera, versetto 18, e le genti e i gentili si adirarono, e venne la tua ira, e il tempo di giudicare i morti, di dare, eccetera, cioè, forse è un anticipo, comunque si parla del giudizio finale, si parla del regno per i secoli dei secoli, si parla dell'ira delle genti sconfitta dall'ira di Dio, giudicata dall'ira di Dio. Insomma, a me sembra che qui si preannunci il giudizio e la salvezza finale di Israele, di Gerusalemme, secondo le immagini dei profeti, per poi passare alla tutta la seconda, l'altra parte di questa nuova profezia, cioè dal capitolo 12 in poi, molto sviluppata, dove si parla del giudizio e della salvezza delle genti, che assume la forma di giudizio su Babilonia del giudizio su Babilonia e della salvezza, perciò, ecco, delle genti, del recupero delle genti. Comunque vedremo poi in modo più diretto il collegamento fra la descrizione di questa testimonianza che oggi meditiamo e la lode in cielo. Nel capitolo 12, finisco con questa osservazione, è un po' diverso. Per esempio nel capitolo 12, al versetto 12, si dirà gioite cieli, eccetera, lo equitate in esso, ma si aggiungerà guai a te, o terra, guai alla terra e al mare, perché il diavolo è stato gettato sulla terra. È una situazione ancora diversa, mi sembra, da quella che vedremo dal versetto 15 del capitolo 11 in avanti, che mi sembra una lode finale, diciamo. Ecco, mi sembra che l'autore, mi sembra, consideri Gerusalemme e la sua vicenda e anticipi o annunci, fin dal capitolo 11, non solo il giudizio, non solo l'importanza della testimonianza, che è centrale qui, e che si rifà alla vicenda di Gesù, ma anche la salvezza di Gerusalemme, il regno nei secoli dei secoli.